tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E in mezzo fra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it, io vi ricordo che da 10 anni c'è un luogo in cui fantasia e futuro prendono forma, dove l'innovazione non ha confini. Frigoriferi intelligenti che aiutano a risparmiare energia, sistemi domotici che si controllano con il pensiero, potrai finalmente sperimentare cos'è il metaverso o immergerti in paesaggi sonori. Queste sono alcune delle invenzioni che troverai a Maker Faire Rome. Vieni a celebrare con noi il decennale di Maker Faire, scopri, innova, crea con la Camera di Commercio di Roma. Info e biglietti sono online sul sito www.makerfairrome.eu. Bene, diamo il buongiorno al nostro Marco Muscherà. Ciao Marco, in studio Emilio. A Roma, come stai?
Tutto bene,
hai
grazie.
Vinto, hai perso tu?
Hai perso, neanche pareggiato, tragicamente.
Chiediamo anche, se vuole dircelo, buongiorno da Milano al nostro Marco Biondi. Come stai Marco, buongiorno?
Ci stai? Ci sei? Ma ecco qua.
Marco,
sì.
Ci sei?
Sì, sì. Eccoci. Tutto bene. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Hai vinto o hai perso tu? Se vuoi esprimerti, perché qui vincono tutti, perdono tutti.
Devo per forza.
Hai pareggiato. No, tra l'altro stamattina stavamo parlando di diciamo così, di politica. Abbandoniamo, anche se in qualche modo come dire, poi ovviamente sarà un po' il tema della giornata, perché se ne continuerà a parlare dei risultati elettorali, dei commenti, insomma, adesso parliamo di altro, parliamo di musica, anche se insomma evidentemente queste poi sono questioni che in qualche modo, no Marco, il nostro futuro un pochino lo condizioneranno evidentemente.
Sì, sicuramente sì, ma sai, qui a me non piace la politica fatta cioè vissuta come se fosse una tifoseria, no? È quello che sta un po' rovinando la politica, secondo me. Parliamoci chiaro, Meloni ha vinto nel momento in cui ha deciso di stare fuori dalla maggioranza. Certo. Lei si è messa all'opposizione e lei ha vinto lì, non c'è niente da fare.
Sì. È proprio infatti è un elemento che è emerso. Adesso poi vedremo quello che accadrà, perché si sa, 5 Stelle anche lo evidentemente lo hanno dimostrato, che un conto è fare opposizione e poi un conto è governare, il che non vuol dire che poi non lo si possa fare bene, naturalmente, però
assolutamente.
O a lungo, però insomma è chiaramente un altro mestiere, un'altra impostazione proprio di lavoro. Invece Marco, noi pensavamo questa mattina di occuparci di tutt'altro in realtà, affrontando sì. Un po' un tema che avevamo lambito settimana scorsa, no?
Sì, assolutamente, anche perché di politica se ne parlerà tutto il giorno, anche per i prossimi giorni, quindi creiamo un'oasi felice in questa oretta insieme con te, con Marco Muscarà, che saluto. Ciao Marco!
Ciao Marco!
Perfetto, allora, no, io volevo prima di introdurre l'argomento di oggi fare una constatazione, cioè andiamo indietro al 1991, ok? Quindi andiamo indietro di tanti anni. Pensate, in meno di 2 mesi quanti album uscirono che poi passarono alla leggenda. Noi all'epoca, Emilio, non ce ne rendavamo conto, ma sì. Nel 1991, il 12 di agosto, usciva il Black Album dei Metallica.
Sì.
Poi il 27 agosto, quindi 2 settimane dopo, usciva Pearl Jam, uscivano i Pearl Jam con Ten. Poi il 17 settembre uscirono i 4 album, i 2 doppi, User Illusion dei Guns N' Roses, che abbiamo già celebrato la settimana scorsa.
Sì.
Poi poche settimane dopo uscì Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. E per chiudere tutto, anzi no, ancora due, a 24 di settembre uscirono sia Blood Sugar Sex Magik che Nevermind di Nirvana. E per chiudere tutto, l'8 ottobre uscì Bell Motorfinger dei Soundgarden. Cioè 2 mesi veramente incredibili.
Da metà agosto fino a ottobre, in 2 mesi e mezzo sono usciti 5 capolavori del rock degli anni 90, cioè proprio 5 dischi, sì. Uno più bello dell'altro, uno più importante dell'altro anche, fra l'altro, Marco, e quindi insomma hanno molto fortunato il 91, ma devo dire in generale i primi anni 90 sono stati proprio un periodo d'oro per il rock, ma in quei 2 mesi e mezzo proprio si sono messi d'accordo per uscire fuori con
ma, dei dischi. Ma sai, noi li abbiamo vissuti, fra l'altro, ma credo che non ce ne rendavamo conto di quello che stava succedendo.
Purtroppo sì, l'abbiamo visto.
Gli anni 90 erano Le mie domande erano talmente piene di robe, no? Sì. Che succedevano ogni giorno, per cui, boh, non lo so.
Abbiamo tantissimi ascoltatori nati, per loro fortuna, nel 93-94, che hanno poi, insomma, così, ripercorso, tornando indietro, quegli anni mitici, anche perché pure chi è nato magari fine anni 80, forse benissimo, di quel periodo lì, quando facevi la... quando arrivavi al... perché non c'era chiaramente né internet, né tantomeno le spedizioni a casa, ma dovevi aspettare, non c'era Spotify ovviamente, dovevi aspettare che aprissero i negozi di dischi, mettendoti in fila lì davanti a prendere, no, magari il Black Album appena uscito.
Ma io sono metà anni 80 e un pochino l'ho vissuta questa cosa di avere proprio il disco fisico in mano, di prenderti il librettino, aprirtelo, leggerlo, cioè era proprio una ritualità diversa rispetto adesso, che
la fisicità che dell'oggetto, sì, no, l'oggetto. Senti, va bene Marco, che ascoltiamo adesso?
Allora, guarda, visto che oggi tratteremo un argomento che riguarda alcuni cantanti di queste band e della loro ipotetica carriera solista, no? Sai che, voglio dire, la band poi nel tempo, negli anni, se è una band di successo, viene ad avere un brand, scusa il gioco di parole, importante, che è quello che spesso e volentieri ti fa vendere gli album, poi anche se non sono magari dei capolavori. Molti artisti, scusa, di queste band si sono messi in discussione facendo degli album da solisti, altri se ne sono guardati bene dopo il flop che molti artisti solisti hanno fatto con i loro album solisti. Quindi, scusa il gioco di parole, ma vorrei partire con una di queste band, che è quella dei Pearl Jam, e partire con Eddie Vedder, uno che una carriera solista invece se l'è fatta, se la sta facendo, e secondo me se la sta facendo anche molto bene. Cosa ne dite voi?
Senti Marco, facciamo in questa maniera allora: ascoltiamo Eddie Vedder, lanciamo però per i nostri ascoltatori il sondaggio legato a diteci i dischi più belli e anche quelli più brutti, meno riusciti, di artisti che sono conosciuti, diciamo, per essere all'interno di grandi band, come non so, per esempio Eddie Vedder, e che però hanno tentato la strada solista. Chi c'è riuscito, chi non c'è riuscito secondo voi, con degli esempi magari, al 3899 106 600. Qualcuno suggeriva tra l'altro anche Innuendo dei Queen, che però uscì a febbraio, quindi non cadde, sì, in, esatto, quel periodo, diciamo fine estate 91, ma insomma sì, un altro disco molto bello uscito nello stesso anno. Dicevo, quindi artisti che hanno avuto più o meno fortuna da solisti, inseriti, diciamo così, membri di grandi band, ne parliamo tra poco. Intanto Eddie Vedder con Far Behind. Dobbiamo decidere questa mattina, facciamo qualche nome. Marco Biondi, allora partiamo subito con Eddie Vedder, promosso o bocciato nella sua carriera solista? Mettiamola su questo piano, vai.
Mosso, fra l'altro, Eddie Vedder mi sa che con la sua carriera solista sta contagiando un po' il suono anche dei Pearl Jam, che a me continuano a piacere molto. Mi piace questo suo lato acustico, no? Questo suo lato più intimista, a me piace molto. A voi?
A me piace, devo dire, secondo me non ha fatto proprio dei grandi capolavori, però ecco, diciamo che lo metto nel, se non c'è un ni, lo metto, non c'è una casella diciamo intermedia, lo metto sicuramente nel sì, quindi è stato tutto sommato secondo me a un buon livello. Ci sono altri che hanno fatto decisamente cose meno belle,
però
diciamo,
ad esempio la colonna sonora di Into the Wild veramente un gioiellino. Sì.
Però sai cos'è? Che io Eddie Vedder mi sembra che lui scriva un po' quelle, non dico sempre la stessa canzone perché sarebbe ingeneroso, però era quello che ho pensato onestamente, e a volte gli riesce bene e altre volte alcune canzoni sue soliste soprattutto, ma anche come diceva giustamente Marco Biondi, dei Pearl Jam, che sono stati condizionati un po' da questa sua deriva, sembrano un po' a volte la fotocopia della fotocopia di un pezzo riuscito bene dei Pearl Jam, hanno un po'
ma sai impressione. Quando arrivi ad avere decine di anni di carriera è abbastanza inevitabile. Torniamo al discorso che facevamo qualche settimana fa, no? O sei un artista che si rinnova ogni volta e allora abitui i tuoi fan al rinnovo, al rinnovamento, e quindi il tuo fan non vede l'ora di ascoltare qualcosa di nuovo da te, oppure hai trovato il tuo standard, per quanto poi lo muovi un attimo da una parte o dall'altra, resta quello però comunque, no?
Senti, ti faccio ascoltare il messaggio di un nostro ascoltatore, premettendo che io paradossalmente non sono d'accordo. Sentiamo, vai.
Ragazzi. Ciao. Beh, sarò banale, ma mi vengono ancora i brividi a pensare a quel che ha fatto Chris Cornell.
Chris Cornell, ora Chris Cornell non c'è più, quindi sai, è anche difficile poi, viste anche le circostanze drammatiche della sua morte, è difficile essere lucidi, però io credo che grandissimo performance, performer con i Soundgarden ha fatto cose meravigliose, solista, boh, mica tanto, io non direi no, io sinceramente, non lo so.
Due o tre brani che a me sono piaciuti molto li ha fatti, tipo Long Gun per esempio mi è sembrato un grande brano, poi c'era Arms Around Your Love mi pare si chiamasse, era un altro grande brano, e poi ce n'era un la colonna sonora di James Bond,
sì,
Io non ho mai name,
però complessivamente, cioè ricordo anche quel disco insomma abbastanza discutibile che fece insieme a Timbaland, Part of Me se non ricordo male, 2008.
Ma infatti Long Gun era su quell'album lì. Però lui poi intelligentemente se ne è fatto una versione da solo, che era quella bella.
Cioè, sinceramente, anche Euphoria Morning, a me il suo primo, se non sbaglio, disco solista, non dispiaceva, però non era, ecco, anche lì, non era un discone, cioè rispetto alle cose a cui ci aveva abituato con i Soundgarden. Ditemi un artista che è riuscito, non dico a fare meglio, ma a equiparare la carriera con la band facendo delle cose da solista.
Beh, un esempio di chi non ci è riuscito a fare una cosa del genere, pur avendo una grandissima storia, una grandissima band, è Freddie Mercury, che comunque quando ha provato a fare la sua carriera da solista, diciamo, non è andata proprio alla grandissima, mettiamola così.
Anzi, tra l'altro c'erano molte aspettative, perché i Queen erano al massimo, no? Quindi la sua casa discografica premeva per avere un suo album solista, e questo divenne un po' motivo di rottura fra lui e il resto della band. Fu veramente un disastro, sì.
Qui deciderà Marco Biondi. Arriva un altro commento da parte di Giuseppe, che scrive: due artisti che hanno fatto bene fuori dalle loro rispettive band sono Damon Albarn dei Blur e Alex Turner degli Arctic Monkeys, come la vedi?
Beh, non hanno raggiunto i livelli delle band, però onestamente hanno fatto delle buone cose, però tornando al discorso che facevi tu Emilio, secondo me chi ha raggiunto invece il livello della band, o comunque se non l'ha raggiunto ci è andato molto vicino, sono due ex Genesis, cioè Peter Gabriel.
Bravo.
E Phil Collins,
stavo per dirlo io, Peter Gabriel tra l'altro lo cita anche Anna Rita, e io sono d'accordissimo, Peter Gabriel secondo me ha fatto delle cose meravigliose da solista, e anche Phil Collins i primi dischi, qualcun altro cita Morrissey per esempio, invece Morrissey solista, Morrissey Smith. Ci può stare?
Qualcosa di buono ha fatto. Viva Hate era un grande disco, onestamente.
Sì, anche lì i primi dischi di Morrissey molto buoni, sono d'accordo. Sting, come la vedi?
Beh, Sting ha superato sicuramente il successo dei Police, che però sono durati troppo poco. A me piacevano tantissimo i Police perché avevano un po' dato una botta di vita alla musica di quel periodo, no? Inserendo il reggae bianco, come veniva definito, su una base rock, insomma. Sting poi è diventato molto pop, però mi piace molto molto Sting quando fa ricerca, quando magari fa degli album ispirati al folk celtico, come ha fatto in quel caso, mi piace molto. Quando fa le cose pop ormai è abbastanza scontato.
Citano anche Michael Jackson, che effettivamente però è anche là, insomma, parliamo di un bambino e poi insomma no, una carriera da solista
tecnicamente diversa. ci sta, Jackson 5, Michael Jackson tecnicamente è così, diciamo, no?
Tecnicamente Michael Jackson batte Jackson 5 50 milioni a zero, cioè a zero magari no, però insomma
da tutti i punti di vista. Bon Jovi, Blaze of Glory, qualcuno dice beh però non è paragonabile Blaze of Glory le cose che ha fatto la solista alla carriera dei Bon Jovi. Lou Reed
eh beh sì, Lou Reed sì, ma i Velvet Underground sono durati due giorni, i Velvet Underground, però è una vittoria facile.
Senti, invece gli ex, qualcuno cita, sono arrivato una marea di messaggi, qualcuno cita gli ex Pink Floyd, no? O gli attuali, sì, anche Pink Floyd per certi versi. Roger Waters, per esempio.
Allora, Roger Waters, io ho la discografia completa di Roger Waters solista in CD. Onestamente ce l'ho perché così ho la collezione completa di Pink Floyd. Dire che li ascolto, onestamente, faccio un po' fatica. Preferisco alcune cose che ha fatto David Gilmour. Io, fra l'altro, come ti accennavo nei giorni scorsi al telefono, trovo che ci sia un album che ha fatto David Gilmour chiamato On an Island, che poi aveva portato anche in tour, in giro per il mondo. Ecco, se quell'album fosse stato marchiato Pink Floyd, sarebbe stato un grande album dei Pink Floyd. Essendo marchiato David Gilmour è passato un po' inosservato.
Passato un po' in secondo piano, è vero. Senti, sì, torniamo tra pochissimo con i messaggi dei nostri ascoltatori, Marco. Sì. Invece, ti domando così a bruciapelo, Steven Tyler?
Sì. Steven Tyler ha fatto un album solista meraviglioso, secondo me, perché ha cercato di distaccarsi dagli Aerosmith. Sì. Il problema è che lui è la voce degli Aerosmith e quindi, per quanto cerchi di distaccarti, alla fine, sentendo le tue canzoni, gli Aerosmith ti vengono in mente, no? Però è stato molto bravo. Io vi invito ad ascoltare questo album solista che lui fece nel 2016, che passò, vabbè, in Europa completamente inosservato, in America qualcosina fece, ma non più di tanto. Però è un album molto sincero, molto onesto. La cosa che fa sorridere è che si chiude con due cover. Una è la cover di Janis Joplin di Piece of My Heart, che onestamente cantata da lui con la voce che ha, ragazzi, è molto simile a quella di Janis Joplin come arrangiamento, però è tanta roba. Fa sorridere il fatto che lui abbia fatto poi una cover di Janis Got a Gun.
Sì, cioè, un'autocover praticamente.
Un'autocover, però è stato bravo. Non so se ce l'hai sotto mano, Emilio, se vogliamo farne sentire
breve
estratto.
Te la faccio ascoltare.
Perché vi accorgerete che è completamente diversa dall'originale, ha dato una sua reinterpretazione molto personale e è molto affascinante, secondo me.
Allora, dall'album di Steven Tyler, devo dire che Steven Tyler però ci ha provato, se non altro, insomma, no, a fare qualcosa di... eccola qua, questa è la versione, un pezzettino magari, no? Di Janis Garagan, esatto, giusto per apprezzarla. Già si sente, insomma. Che...
Sì, già parte diversa, no? Come undone, looking straight at the sun. What did our daddy do? What did he put you through? They say when Janie was arrested, they found him under the tree.
Sai che mi ricorda, Marco, quando quegli artisti fanno l'unplugged della loro e fanno questa, sembra la versione
è vero.
La versione unplugged di, che poi tra l'altro con Steven Tyler è veramente uno di quelli che gli faresti veramente cantare anche l'elenco del telefono, perché insomma ha una voce così particolare, vero. Così bella, che ascoltiamo di lui?
Beh, guarda, vi faccio ascoltare quello che fu il singolo di maggior successo da questo album, dall'unico album solista, credo, fino ad ora di Steven Tyler. È molto ispirato al country rock di quel periodo. Sai che in America il country è comunque un fenomeno sempre di dimensioni pazzesche. Vendono le star del country, vendono un sacco di dischi. Lui si ispirò un po' al country dell'epoca e ha fatto questo brano chiamato Red, White and You. Matters, you and me and the Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we
were singing about American girls like you. When I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime blues. All I need is red, white, and you. Can't let those colors fade. Tell me you're gonna stay. American girls making dreams come true. All I need is red, white, and you. Pulling me a little bit closer. Heart beating like a big bass drum. Are we spinning on a roller coaster? A free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans. And good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say. It's good to be born in the USA.
Pezzo di Bon Jovi questo qui, sì. Bon Jovi quello poi, poi dopo anni 90, vabbè, gradevo, dai, carina come canzone, dai, si fa ascoltare questa di...
Ma hai detto bene, perché pensa, io quando intervistai Bon Jovi negli anni 90 in occasione di un suo festival bar qui in Italia, a un certo punto gli chiesi che, vabbè, il marchio, il suono dei Bon Jovi ormai è un marchio di fabbrica, no? Sei soddisfatto di quello che stai facendo? Una domanda simile. E lui mi disse, guarda, in realtà io se facessi un album solista lo farei diverso. Perché in questo momento sono molto preso dal country, mi diceva, e se farei un album solista vorrei farlo molto ispirato al country. Però come faccio, mi diceva Marco, è chiaro che il marchio Bon Jovi è quello, a livello di sonorità i fan vogliono quel suono e quindi non posso farlo con i Bon Jovi. Poi però in realtà fece l'album solista ispirato a quello e i Bon Jovi andarono piano piano un po' in quella direzione nel decennio seguente. Quindi Steven Tyler evidentemente ha fatto un po' lo stesso percorso.
Senti, chiedo a Marco Muscà di leggerci un po' di messaggi che sono arrivati, perché siamo letteralmente sommersi. Vai Marco.
Allora, tra i vincitori ci citano Iggy Pop, tra i perdenti Phil Anselmo, poi buongiorno Bruce Dickinson e Iron Maiden ci fanno come riferimento. Non so se tra i promossi e bocciati Ozzy Osbourne.
Ma Bruce Dickinson ha fatto un paio di dischi solisti niente male, secondo me, cioè una carriera che ci può stare tutto sommato, no? Quella di Bruce Dickinson.
Wandering Spirit di Mick Jagger è un discone, ci scrivono come alternativa. Ragazzi, Steve Wilson, carriera solista incredibile. Nessuno cita Billy Corgan, ne parlavamo fuori onda. Beh, Machine Pumpkins, anche lui ha fatto dei dischi insomma abbastanza discutibili, ecco, come solista, sicuramente non a livello degli Smashing Pumpkins.
No, ma tra l'altro Billy Corgan non è riuscito, tant'è vero che li ha riformati, a fare nulla. Anche il progetto Zwan è stato un progetto abbastanza fallimentare, i suoi dischi solisti niente di che, e poi ha dovuto riformare gli Smashing Pumpkins per disperazione, no Marco?
Sì, assolutamente sì, ma sai, ecco perché probabilmente molti leader cantanti di band strafamose in tutto il mondo non si mettono a fare un album solista. Cioè di Billy Joe Armstrong dei Green Day non si hanno notizie di solisti, di Axl Rose, lo stesso Axl Rose che poteva farne 5 di album solisti, se fosse stato più sano probabilmente non ne ha mai fatti. Comunque Brian Johnson degli AC/DC non mi risulta ne abbia fatti. Bono degli U2 ha fatto solo qualche canzone, ma per delle operazioni particolari, insomma,
a cui non si sono voluti esporre, diciamo. Hanno solo giusto?
Sì,
non rischiare.
Sì, sai, esatto.
Giustamente Federico dice Peter Gabriel dopo i Genesi si è portato piuttosto bene, assolutamente sì, ha fatto credo almeno 4-5 capolavori, i primi dischi in particolare di Peter Gabriel, ma comunque poi è sempre stato uno che anche se non ha fatto capolavori, Peter Gabriel ha fatto cose interessanti, no? Cose anche un po' particolari, ha sperimentato molto, sì. Mark Lanegan, giustissimo, ce lo scrive qui un tizio, Mark Lanegan, giusto, perché molto diverso diciamo il suo progetto solista rispetto agli Screaming Trees, però insomma ha fatto delle cose meravigliose Mark Lanegan da solista, no Marco?
Vero, vero, assolutamente, molto affascinante soprattutto. Poi vedi, ci sono delle star del rock che sembrano quasi intoccabili, però Robert Plant per esempio, sì. No? Parli dei Led Zeppelin, sembra il gruppo più, uno dei gruppi più immensi diciamo della storia del rock, e lo sono in realtà, però sia lui che Jimmy Page durante le loro carriere parallele diciamo, o post Led Zeppelin anzi sicuramente, non hanno più ritrovato quella magia secondo me. Poi sì, degli album anche molto belli magari, però è sempre mancato un po' quel... non so come dire, quell'intuizione, quella
sì,
creatività.
Sì, sì.
Continuano con Serj Tankian di System of a Down, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, anche lui
sì.
Sicuramente.
Sì, sì, si può stare.
David Byrne, quindi andiamo sui Talking Heads, poi ancora Steven Wilson, tantissimi, Paul McCartney da solista.
Oh, qui sono d'accordissimo, Paul sì, McCartney da solista sì, ha fatto sì. Le cose meravigliose, vabbè, tutti gli ex Beatles.
Ma guarda, i Beatles tutti, bravo Emilio, sì, ma lo stesso Ringo Starr, se andate a sentire i primi album suoi da solista, erano dei grandi album, perché avevano poi dei singoli molto centrati. Io mi sono sempre chiesto, ma se i Beatles non si fossero sciolti e i brani che loro hanno fatto da solisti nei primi 2 o 3 anni fossero tutti contenuti in un album dei Beatles,
pensa che sarebbe
venuto
fuori,
avremmo dentro.
Una roba pazzesca, certo, sì. Mettici dentro tutto questo. Tra l'altro, insomma, Peter, qualcuno scrive, e allora Tommaso Paradiso, ecco è vero, Tommaso Paradiso è stato all'altezza dei giornalisti. Vabbè, lasciamo perdere.
No, sì,
forse no.
Parlando di italiani, ma qui entriamo in un altro discorso che però un po' si lega. Ci sono poi band che hanno dovuto sacrificare, tra virgolette, per litigi o altro, il cantante originale e sono andati avanti con un altro cantante. Mi vengono in mente, i Queen, l'esempio più classico per ovvi motivi, ma mi vengono in mente, parlando dell'Italia, i Litfiba. I Litfiba ebbero un periodo in cui Piero Pelù lasciò la band e Ghigo andò avanti con altri cantanti facendo anche degli album di cui si sono persi un po' i ricordi.
Sì, com'era La Stanza dell'Oro, una roba del genere, con Cavallo alla voce.
Con Cavallo alla voce.
Beh,
sì.
Insomma. Vabbè.
Oppure gli stessi Doors dopo la morte di Jim Morrison, che fecero 2 album cantando loro, e se li senti ancora oggi sono abbastanza...
Sì,
un po'
discutibili,
diciamo,
sì, decisamente. Sì. Ci fermiamo un attimo, Marco. Torniamo fra pochissimo. Siamo letteralmente sommersi dai vostri messaggi. Continuiamo a chiacchierare di quegli artisti che sono usciti dalle loro rispettive e grandi band rock. E hanno provato a fare delle carriere. È andata bene, è andata male. Ne discutiamo insieme. Fra pochissimo torniamo qui su Radio Rock in diretta.
Radio Rock Podcast.
E allora gli Sued di Dead Boy on the Stage alle 9.39. Allora siamo in collegamento con, come ogni lunedì, con Marco Biondi da Milano e Emilio Pappagallo, Marco Muscarà invece in studio a Roma. C'è qualcuno che scriveva, uno che mi ha impressionato è Steve Grohl. Ora io Steve Grohl non so chi sia, non so se Marco Biondi lo conosce, però forse si riferiva immagino a Dave Grohl, che però non mi risulta che abbia mai fatto dischi solisti veri e propri, insomma progetti. Ha fatto vari progetti musicali, varie band,
sì.
Se si riferisce...
Probabilmente lui l'ha interpretata come da batterista dei Nirvana, poi ha creato una nuova band di cui è il cantante.
Da questo punto di vista sicuramente sì. Oppure Steve Grohl e noi non lo conosciamo.
Non lo sappiamo, esatto.
Ci scrivono, regà, John Lennon, cavolo!
John Lennon.
Anche se lo stesso discorso, lui di meno chiaramente, perché per sopraggiunti insomma motivi esterni, però Paul McCartney anche, se andiamo a vedere gli anni in cui ha militato nei Beatles, che sono 7, e gli anni... da solista che sono 50, insomma, chiaramente è chiaro che ha fatto molto dopo. Morrissey ha fatto belle cose anche fuori dagli Smiths, poi Mark Morton per esempio,
sì, George Fish, Mark Morton dei Lamb of God, e invece George Fisher, il cantante dei Cannibal Corpse. Qui andiamo proprio nello specifico del metal, due disconi solisti purtroppo sottovalutati, perché poi, Marco, c'è anche questa divisione qua, cioè ci sono gli artisti che sono usciti dalle band e hanno toppato proprio, hanno fatto delle porcate immonde, e poi ci sono anche quelli che però hanno fatto dei piccoli gioiellini e che però sono passati un po' sotto traccia, sotto silenzio, no?
Sì, è vero, è verissimo, ma sai, è il discorso che facevo all'inizio, è l'importanza del brand. Tu crei un gruppo, il gruppo arriva al successo e il brand, il marchio diventa famoso. Tu parli delle Zeppelin, tutti sanno chi è, chi sono. Tu parli di Guns N' Roses, tutti sanno chi sono. Parli di Coldplay, tutti sanno chi sono. E di conseguenza poi uscire da quel marchio per farti un album solista ci vuole tanto coraggio. O te ne sbatti le balle e lo fai soltanto perché hai delle cose da dire. Io credo che Eddie Vedder, tornando all'inizio del programma, il suo scopo sia esattamente questo, fare delle cose che non per forza devono avere il successo dei Pearl Jam, ma fare delle cose che lui si sente di fare fondamentalmente. Si fa anche delle tournée poi, quindi vuol dire che dei risultati anche li ottiene. Altri che fanno cose super sperimentali probabilmente li fanno solo perché vogliono provare a fare qualcosa di nuovo che con la propria band non potrebbero assolutamente fare.
Certo,
no?
Certo. Cos'altro abbiamo?
Ci scrivono Liam Gallagher. È stato detto, e anche Noel a questo punto, insomma,
Liam,
no?
Però anche Noel, certo. Non lo so, sinceramente non lo so, non è... Non hanno fatto delle cose bruttissime, però se pensi ai Oasis
sono gli Oasis,
sì,
dire.
Però
una cosa c'è da dire, Emilio, c'è una cosa da dire. Quando la band si è sciolta, quando gli Oasis si sono sciolti, ormai tutti hanno dato per scontato che fosse Noel a fare la carriera solista, anche perché ha cominciato subito fondamentalmente. Liam ha fatto prima un progetto BDI perché non aveva il coraggio di esporsi in prima persona come Liam Gallagher. BDI è stato un progetto della serie faccio le prove e vediamo cosa succede. Non fu particolarmente riuscito, nonostante la band dei BDI poi erano gli Oasis senza Noel fondamentalmente, no?
Sì.
Però non hanno lasciato un grande segno. Però a conti fatti, a distanza di anni, io non so il vostro parere, però fra Liam e Noel, a livello di album solisti, forse ha vinto Liam, sai.
Sì, penso anch'io, e tutti abbiamo sottovalutato perché Noel sembrava più lo stratega, la mente, era quello che di fatto ha scritto tutte le canzoni più belle degli Oasis,
esatto.
Quindi insomma sembrava un po' che potesse, invece si è un po' perso forse come vena artistica. Molti citano Kiko Loureiro, il chitarrista degli Angra prima, poi dei Megadeth, che ha fatto un disco solista addirittura di jazz, quindi torniamo al discorso un po', no, dello sperimentare, sì. Quando esci da alcuni confini, fai una carriera solista e provi a fare delle cose un po' diverse, no, rispetto a quelle che...
Sì, ma prima nominavamo Phil Collins, molti non ricordano che Phil Collins, parallelamente alla carriera dei Genesis, era il batterista di una band jazz fusion che erano i Brand X.
Certo, grandissima band.
Lui grandissima band, io vi invito ad ascoltare, se vi piace il genere, gli album, alcuni album dei Brand X sono ancora oggi strepitosi. Lui ne era il batterista e ricordiamo anche un'altra cosa, che Phil Collins non era il batterista dei Genesis soltanto, era uno dei più grandi batteristi della sua epoca sicuramente.
Oh, sì. Poi citano, non l'abbiamo ancora nominato, mi sembra Jack White, quindi dei White Stripes.
Sì, certo.
E lì sì, secondo
sì,
me.
Sì,
lì
sì,
assolutamente
fatto,
sì, assolutamente sì.
Sì.
Poi buongiorno, posso fare una nota di
anche se scusa, dico solo una cosa, Jack White secondo me ha un po' cambiato, cioè ha cambiato nome, prima era White Stripes poi è diventato Jack White, però sostanzialmente quella vena lì è rimasta, no? Quello che faceva un po' con Meg è rimasto poi, diciamo, nelle cose che ha fatto solista, credo.
Oh, e scrivono questo messaggio apposta: buongiorno, posso fare una nota di biasimo a quei cantanti che da solisti fanno le stesse identiche cose che fanno in gruppo? Promosso Damon Albarn.
È vero.
Oh, un altro promosso, ragazzi, lo suggeriva qualcuno di voi, David Sylvian, grandissimi Japan, grandissimo però anche David Sylvian solista, direi, no? Marco, tu che dici? Non ci sta?
Sì, guarda, io sono molto, amo molto, ho amato molto i Japan e amo ancora di più in effetti David Sylvian, hai ragione, sono d'accordo con te. Però lì si entra in un settore molto sperimentale, quindi poi le cose devono piacere o meno, lì non si tratta di andare in classifica, si tratta di fare album di un certo tipo, di grande qualità e di grande ricerca.
Che ne pensi invece, Mike Shinoda... Linkin Park, le sue cose soliste, che dici? Ti hanno impressionato oppure
no, sinceramente no.
Rimaniamo sempre
anche altri.
Sì.
sì, anche altre band parallele del progetto Linkin Park, boh, non so. Linkin Park sono talmente una macchina, sono talmente, come dire, un simbolo, perché poi al di là della musica che una band crea, la band diventa un simbolo, diventa un punto di riferimento, no? Certo. E quindi poi magari è vero che la grande band che tu ami magari non ti soddisfa ad ogni album, però la tieni sempre come tuo punto di riferimento.
Senti, cosa ascoltiamo adesso, Marco? Come proseguiamo dopo tutti questi discorsi che abbiamo fatto?
Allora, io ti avevo mandato un messaggio, non so se l'hai letto.
Sì, no, vai tranquillo, vai tranquillo.
Dimmi. Ok, allora sfruttiamo un artista che abbiamo nominato, cioè Peter Gabriel,
sì.
Perché insomma è sicuramente fra quelli che ha fatto una carriera, lo nominavamo prima, sai, ci furono molte polemiche, se ricordo, non so se molti amici che ci stanno all'ascolto, che si stanno ascoltando, erano presenti nel 75 quando Peter Gabriel lasciò i Genesis, fu una cosa clamorosa, inaudita, epocale, nessuno, certo, se lo aspettava, anche perché i Genesis venivano da The Lambless Down on Broadway, che era un doppio album, era un concept album che fu rivoluzionario. Io ero ragazzino quando un mio amico mi prestò le cassette di quell'album, io manco sapevo chi fossero i Genesis, ricordo che mi ha conciliato con quel tipo di musica, ecco, lì ho scoperto probabilmente quello che venne definito poi prog e tutto il resto, per cui andarsene da una band così per fare delle cose da solista piano piano completamente diverse, perché quando è uscito il primo album comunque di Peter Gabriel, noi fan dei Genesis restammo spiazzati, no? Ci aspettavamo una cosa simile e lui in realtà era già da un'altra parte probabilmente, e quindi vorrei mettere qualcosa di Peter Gabriel, scegli tu cosa, qualsiasi cosa va bene.
Andiamo me. Sul classico oppure vuoi andare su qualcosa di più particolare? Dimmi tu, come ci orientiamo?
Guarda, non lo so, puoi andare su qualcosa da soul, oppure no, dei primi album, forse dal primo album, che tutti conoscono solo per Salisbury Hill,
sì.
Ma c'era altra roba, c'era il primo brano che mi sembra si chiamasse Morbund,
esattamente, Burgermeister,
sì, sì. Burgermeister, esatto, sì. Con i titoli a volte mi perdo. Quello è un brano molto interessante perché è un po' a metà strada fra i Genesis suoi e la nuova direzione poi che avrebbe preso.
Bene, ascoltiamolo allora, Peter Gabriel, vai.
Of the devil.
È vero, Marco, ricorda molto le cose di Peter Gabriel con i Genesis, in questo inizio di carriera solista, il primo album, quello dell'auto per intenderci, no? In cui c'era l'auto,
sì, esatto,
coperta di pioggia con lui dentro. Fish e Marillion, come la vedi? Cioè, Fish promosso, sì, o bocciato, ma... secondo te?
Promosso, lo stavo nominando prima. Secondo me ha fatto delle belle cose Fish, da seguire sicuramente. Non lo so, ha fatto delle cose che mi piacciono molto, anche più di alcune cose dei Marillion, sinceramente.
Il hip hop, ragazzi, assolutamente sì. Il hip hop, direi, è un iper promosso, anche perché poi ci sono degli artisti che hanno fatto delle cose, cioè gli Stooges hanno fatto dei dischi meravigliosi, però poi anche come persistenza e come presenza sono più ricordati come solisti addirittura, quindi è un caso quasi forse che non rientrerebbe nel discorso che stiamo facendo oggi, no Marco?
Sì, allora Iggy Pop secondo me deve tanto, ma l'ha sempre ammesso anche lui, a David Bowie, che lo prese in un momento in cui lui era proprio alla deriva. Lo stesso Bowie non era messo bene onestamente in quel, sì, periodo, però dopo aver rivitalizzato Lou Reed, Bowie prese anche Iggy Pop sotto di sé, lo produsse, scrisse dei brani insieme, anzi andò con lui in tour come tastierista nascosto, al buio per non farsi riconoscere, e diede una bella botta a Iggy Pop, insomma. Ricordiamo che ci sono degli album storici che nascono un po' dal rapporto che ha avuto con Bowie, quindi deve molto a lui. Poi è stato bravo lui, ancora oggi è una forza della natura quell'uomo, vederlo dal vivo oggi è una forza della natura ancora, con l'età che ha, ricordiamo, c'erano tante rockstar di cui abbiamo soldato tanta musica, che abbiamo seguito per tanto tempo, oggi cominciano ad avere i loro anni, si fa fatica a stare sul palco a volte.
Senti, a proposito di Bowie, io oggi forse andrò a vedere il film Moon Age, il documentario su Bowie, Moon Age Daydream. Tu l'hai visto, Marco, per caso?
Sì. Non l'ho ancora visto e sono, faccio un grosso mea culpa. Sì. Però ne ho sentito, sai che non ho letto una recensione brutta,
no, infatti,
di persone, infatti, che non sono particolarmente fan di Bowie, che sono andati a vederlo. Non ho ancora sentito nessuna parola brutta, quindi deve essere qualcosa veramente di
sono
veramente
molto curioso, tra l'altro
anch'io.
Bello lungo, per essere un, dura più di due ore per essere, sì, un documentario, insomma, bello lungo. Vai, Marco.
Oh, ci citano Annie Lennox anche,
Lennox,
Eurythmics,
sì, come no,
sì, c'è anche, ricordiamo che anche Dave Stewart ha fatto degli album solisti,
sì,
però ci si ricorda di quelli di Annie Lennox fondamentalmente, sì, perché, sì, vabbè, insomma,
anche Richie Blackmore, poi qualcuno conosciuta,
sì,
insomma,
no,
come
assolutamente
alternativa, poi
soprattutto il periodo medievale.
Sì, quando ha fatto quelle cose un po' lì, ecco, la sperimentazione ha preso un po' la mano, diciamo, no? Gli era presa quella fissa. Voglio far ascoltare anche qualche vocale, va, che l'abbiamo un po' sottovalutati fino adesso, abbiamo un po' diciamo così tenuti da parte, invece c'è qualche vocale.
Ragazzi, in realtà Dave Grohl ha avuto un piccolissimo progetto solista,
sì,
mentre era nel Nirvana nel 92, che si chiama Pocket Watch, tra l'altro, che praticamente era una raccolta di brani che lui aveva composto mentre era in Nirvana come batterista, e così ha detto lui, si vergognava di potersi proporre come compositore e cantante perché aveva Kurt Cobain a fianco,
sì,
e quindi lo fece di nascosto, per cui in realtà c'è 1992 Pocket,
sì,
Watch.
Sì, poi qualche cosina anche forse della colonna sonora di, come si chiamava quel film, Sound City mi pare, che era firmata a nome Dave Grohl, insomma qualcosina forse è uscito, però ecco, diciamo, una vera e propria carriera solista francamente non mi pare. Sentiamo ancora, vai.
Penso forse lo avete già nominato, ma
sì,
Sting
l'abbiamo nominato,
comunque ha fatto una carriera,
beh,
strepitosa,
beh, insomma, cioè, le prime cose magari
in
insomma.
Negativo invece tutti i componenti dei Bauhaus, che finiti i Bauhaus, l'unico Peter Murphy ha fatto qualcosina,
beh,
ma insomma
qualcosina, sì,
non ha avuto un grande successo.
Ci sono stati, diciamo, soffermati poco sulle delusioni, però c'è stata anche qualche delusione, ogni tanto, insomma.
Beh sì, dovremmo esatto esaminare un po' le delusioni e perché sono state delusioni, poi, no? Probabilmente è sempre l'aspettativa
certo,
me,
troppo delusione. Alta, troppo alta. Robert, sì, Wyatt, che Robert Wyatt è il post Soft Machine e Machine Mall, Rick Wakeman ci dicono, come solista merita l'album di Kirk Hammett dei Metallica, ci scrive qualcuno. qualcun altro. Damon Albarn l'abbiamo già detto. E poi c'è ancora, vediamo un po', questo, questi, anzi, vocali qui, sentiamo.
Genesis anche sono andati forti con i singoli, sicuramente.
Zach Wilde e Jonathan, Jonathan Davis, ci suggeriscono anche, Marco. Io su Jonathan Davis non ricordo, sì, sinceramente, una carriera solista così
poco anch'io,
così bella.
Ah, sì, restando nel prog, ricordiamo che John Anderson degli Yes ha fatto delle belle cose da solista. Lui poi si era unito con Vangelis anche per dei progetti molto molto riusciti, secondo me.
Bene, c'è qualcos'altro?
Da Genesis sono partite almeno quattro carriere soliste, alcune di qualità eccellente: Peter Gabriel, Phil Collins, Mike and the Mechanics e Steve Bucket. I primi tre album suoi sono eccellenti, per non parlare di Anthony Phillips e Tony Banks, quindi anche qua, insomma,
vero,
si va su.
Sì, Tony Banks ha un po' il rammarico di non essere riuscito mai ad avere lead single che l'ha lanciato definitivamente, ma l'ha detto lui stesso mille volte, no? Ha sempre visto un po' le carriere di Phil Collins partire, Peter Gabriel partire alla grande, Steve Hackett eccetera, ci ha provato anche lui, ma gli è sempre mancato, come dire, e questo l'ho letto in un'intervista che lo dichiarava lui, gli è sempre mancato un po' il saper creare un hit single da solista. Ed è strano, perché voi pensate a quanti hit single ha scritto invece Tony Banks per i Genesis, quindi fa un po' strana questa cosa,
forse anche un po' per il carattere un po' schivo, molto, molto antidivo che ha lui.
Sì, lui è un po' spigoloso, sì, questo è vero.
Senti,
Però, sai, ha fatto degli album comunque molto interessanti, secondo me, che vanno fuori dalle classifiche, per carità, ma non è che un album è bello se va in classifica,
certo,
certo. Ricordiamoci.
Dave Stewart più forte con Candy Dulfer che con Annie, sempre fatto fracico, fatto fracico, è una bella espressione, cioè... Scusa, c'è Carlotta che dice Tim Armstrong. Ora, bisogna essere un po' amanti del punk per ritenere, insomma, sì, il disco solista di i dischi solisti di Tim Armstrong all'altezza dei Rancid. Però, insomma, ci può stare. Invece io accetto maggiormente nel campo, sempre, chiamiamolo, dell'hardcore punk, insomma così, il suggerimento di Nico, che dice anche Harry Rollins. Ecco, Harry Rollins, secondo me, ha fatto delle, vabbè, insomma, i Black Flag, e poi ha fatto delle cose molto interessanti anche da solista. So che ne pensa Marco Biondi.
Sì, ha fatto, ma ci sono un sacco di personaggi che magari non vengono in mente subito, poi ci pensi, no? A me viene in mente in questo momento anche Johnny Rotten, per esempio, che sì, poi diventò John Lydon, insomma, chiamalo come vuoi. Johnny Rotten legato ai Sex Pistols, ma John Lydon poi con i Peel fece delle cose molto interessanti, cambiò completamente genere, si diede più all'elettronica mischiando delle cose, ma ci sono dei brani e degli album, i primi album dei Peel soprattutto erano molto molto forti.
Senti, con cosa chiudiamo, Marco, questa mattina?
Ma vorrei chiudere con un non cantante ma chitarrista di una band, vabbè, insomma, parliamo dei Guns N' Roses, parliamo di Slash. Slash è uno che invece, se Axl Rose non ha mai fatto un album solista in quanto cantante, ed è strana la cosa, Slash ne ha fatti parecchi. Slash, durante le pause, le lunghe pause dei Guns N' Roses, si è creato un progetto molto interessante. Sì, è stato da fare il primo album, perché sai, il chitarrista, se non sa cantare, deve trovare delle voci fondamentalmente, no? E lui col primo album si circondò di un sacco di voci clamorose, perché sul primo album solista di Slash ci sono, ogni brano è cantato da una voce diversa, ma le voci sono quelle di Kid Rock, di Ian Asbury, dei Cult, di Ozzy Osbourne, di Dave Grohl e Duff, fra l'altro, in un brano di Lemmy, in un altro di Iggy Pop, c'era addirittura un brano con Fergie dei Black Eyed Peas, che fra l'altro certo, molto molto bello. E due brani erano già cantati da Miles Kennedy degli Alterbridge, che poi diventerà la voce di riferimento, quindi poi negli album suoi solisti a seguire Slash ha trovato la voce bellissima, fra l'altro, di Miles Kennedy, e l'ha presa un po' come riferimento per i suoi album. Io volevo chiudere come ultimo brano oggi proprio una collaborazione di Slash dal suo primo album, dove a cantare c'è Chris Cornell, l'abbiamo nominato prima.
Sì,
è un brano molto bello, secondo me, che si chiama Promise.
Benissimo, grazie a Marco Biondi, appuntamento a settimana prossima. Questa volta, anche questa volta ti lascio da solo con Marco Muscarà, ma insomma, sarà, me la godrò, io sarò all'estero, ma insomma,
Emilio, non ci sei mai.
Vi voglio da solo, perché questa trasmissione, Marco, è talmente bella che me la voglio godere come ascoltatore, capisci?
Cioè, non... Ah, certo, giusto. Faccio per quello. Che non ci arrivo,
Lo faccio per quello. Va bene, grazie a Marco Biondi, a settimana prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Marco Muscarà, che ritorniamo tra pochissimo con Tatiana e Boris. Arriva Slash insieme a Chris Cornell con Promise. Ciao a tutti, a domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.